Allora, se vogliamo stabilire una specie di cronologia, di calendario dei diversi scritti del Nuovo Testamento, senza dimenticare un'altra cosa che è importante, che questi scritti non costituivano agli occhi delle prime generazioni cristiane delle nuove scritture e neanche dei complementi delle scritture. Fino all'inizio del secondo secolo le scritture restarono per i cristiani quelle che erano state per Cristo, per i primi discepoli, cioè quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento. E quindi non dobbiamo dimenticare il carattere di utilità, il carattere funzionale delle prime scritture cristiane, no? Un'altra fase che va tenuta presente nella formazione di quelli che noi chiamiamo i Vangeli e poi le lettere degli Apostoli e il Nuovo Testamento in genere, è che i primi documenti cristiani orali o scritti, che furono le prime formule del credo, gli inni liturgici, i detti di Gesù, che oggi sono disseminati nei vari testi del Nuovo Testamento, no? Non vanno isolati dal fatto che tra l'anno 35 e l'anno 40, quando partono questi testi qui, incomincia tutta una fase di elaborazione di forme simili per esprimere la fede e la preghiera, che continua fino alla fine del primo secolo. Per esempio il testo del prologo di Giovanni, che era fine del secolo quasi. È un altro esempio di come un inno cristologico, che riprende tutta la questione gnostica per alcuni versi, è comunque giudaica, antigiudaica e greca anche, no? È tutta una rielaborazione di una professione di fede estremamente elaborata, no? D'altra parte non si può neanche immaginare che si sia atteso parecchi decenni per comporre dei racconti, se non dell'insieme della vita di Gesù, almeno degli episodi importanti della sua vicenda. E di sicuro, sapete che poi la ricerca difficilissima di come è stato composto ogni Vangelo suppone comunque delle raccolte antecedenti di parti. E tutti sono d'accordo a riconoscere che di sicuro abbastanza presto furono redatti dei racconti sugli avvenimenti della Passione e di alcuni avvenimenti che si produssero attorno alle apparizioni del Cristo dopo la morte. Questo c'erano almeno due ragioni. Da una parte, siccome questi avvenimenti erano al centro del mistero fondamentale della fede cristiana, dovevano essere tenuti vivi, con particolari e testimonianze. D'altra parte, la celebrazione liturgica non poteva prescindere dalla passione, dalla resurrezione. Per questo si può pensare che i racconti della passione hanno costituito il nucleo più importante che ha preceduto la redazione globale dei Vangeli, addirittura prima dell'anno 50. In un secondo momento, mano a mano sparivano i testimoni e le comunità si sviluppavano, soprattutto all'estero, lontano dai luoghi in cui questi avvenimenti si erano svolti, diventava necessario scriverne, come dice Luca, un resoconto ordinato, a partire da testimonianze accuratamente verificate. Ma qui entrano e dovevano entrare in gioco altri fattori, no? E il primo fattore sappiamo qual è, che se è vero che gli evangelisti hanno inteso fare opera storica, secondo i canoni dell'epoca, evidentemente, è anche vero che questa non era l'unica preoccupazione, neanche la prima. Si trattava per loro di prolungare l'insegnamento di colui del quale la resurrezione aveva fatto il vivente. E d'altra parte dovevano tener conto delle informazioni, dei documenti di altre composizioni precedenti che non cessavano di continuare a prodursi, e l'altra parte dovevano tener conto delle comunità che di questi testi dovevano fare ispirazione di vita. Allora, Allora, teniamo, quando leggiamo appunto questi documenti, teniamo presente sempre che accanto al riferimento storico raccolto con serietà, secondo i canoni di allora, c'è comunque la prima preoccupazione che sono testi di professione di fede. Teniamo presente che sono redazioni di una serie di elaborazioni, quindi si spiega per esempio i racconti della resurrezione, sono tutti diversi, pieni anche di contraddizioni, no? E teniamo presente che questi testi sono scritti per far catechesi, per celebrare l'anno liturgico, la liturgia nella comunità, hai capito? Tra l'altro, dicendo questo, sarebbe bello farvi anche vedere come nella ricerca moderna, la ricerca storico-critica, la storia delle forme, cioè a partire dalle esigenze della comunità, tutti i passaggi che noi abbiamo fatto per la lettura critica di questi testi sono esattamente, danno come risultato questa comprensione di come sono nati. Mi sto rendendo complicato il discorso, tantinino. Però deve passare l'idea, capito? Deve passare l'idea. Per cui non meraviglia che i Vangeli, per esempio, così come noi oggi li leggiamo, siano insieme il prodotto di ricerche di tipo storico, coerenti con la sensibilità del tempo, e il frutto di un'attualizzazione del passato, il cui personaggio principale era presente nella comunità il risorto, e grazie all'azione dello Spirito. Quindi preoccupazione storica e catechistica si mescolano nei Vangeli. E questo soprattutto allo spirito critico moderno rischia di dar fastidio allo storico, no? Che scopre anacronismi, interpretazioni. Quindi è chiaro che questi testi, per capirli come sono stati scritti, bisogna rispettare questa struttura. C'è la lettura tipo Augias, che è interessante perché dice parecchie cose, non è da demonizzare, però non accede al senso di questi testi. Cioè, capito? E non risponde alle intenzioni di chi le ha scritte anche. Quindi è scientifica fino a un certo punto. Cioè, si opera una violenta riduzione, che però una volta accettata, una volta capita, può servire, non è una cosa falsa. Se, perché dopo sapete come nella scienza, no? Se poi non c'è in questa riduzione, comunque inevitabile un'interpretazione riduttiva, che è diverso. O totalizzante, appunto, dicendo che il resto poi è una cosa soggettiva, che certo è soggettiva, ma soggettivo passa nel testo, e se non cogli soggettivo, cosa cogli nel testo? Struttura. E basta. Per questo allora si può capire, e non deve scandalizzarci, il fatto che i nostri Vangeli sono composti di sicuro, tutte e quattro, nell'ultimo quarto di secolo. Quindi dal 75 al 100. Gesù è morto 40 anni prima del primo Vangelo. Tanto, no? Dopo non ci interessa in questo contesto la storia complessa della redazione di ogni Vangelo che nasce con preoccupazioni simili, su testi simili in parte, originali per un altro verso, destinati a comunità e fruitori di cultura diversa, non ci interessa, insomma, no, si può capire. Il corpus delle epistole, ma dico solo proprio una frase, che nasce dal carattere di necessità, di utilità per le comunità cristiane, costituisce invece il corpus delle epistole, le lettere costituiscono i primi scritti del cristianesimo e alcune possono essere datate tra il IV e V decennio del primo secolo, quindi tra il 40 e il 50 addirittura, no? Quindi molto prima dei Vangeli. No? E infine l'ultimo problema che vi segnalo per capire come nasce la scrittura del Nuovo Testamento, no? È il problema del canone. Cioè di decidere poi quali sono i libri autentici, virgolette, e quali sono apocrifi, no? Quali sono è solo progressivamente, come è facilmente immaginabile, no? Perché se è vero che questi scritti nascono in risposta a dei bisogni delle comunità, al punto che possiamo chiederci che senza queste comunità e le circostanze precise che hanno suscitato certi bisogni, ci si può chiedere se questi scritti avrebbero visto un giorno la luce, no? Quindi è solo progressivamente che gli scritti propri dei cristiani si trovarono investiti di autorità e vennero selezionati e raccolti in quello che doveva costituire il nostro Nuovo Testamento, senza che venisse tagliato il legame che lo legava all'antico, nonostante le teorie di questo o di quel eretico come Marcione che sosteneva che il Vecchio Testamento andava abolito come caduco, il Nuovo aveva eliminato il Vecchio, perché il Dio del Vecchio Testamento non è quello del Nuovo, no? Quindi questa è la grande questione. E quindi la costituzione anche della Bibbia cristiana, che è indissociabilmente vecchio e nuovo. E infatti nelle messe ci picchia lì sempre dall'Antico Testamento, dal Nuovo, perché questo è il funzionamento della Scrittura. Secondo le Scritture si legge l'evento di Gesù e le Scritture sono lette alla luce del compimento di Gesù. Questa è la lettura cristiana della Bibbia, no? Pensate, per darvi una piccola idea, senza entrare in una discussione teologica di questi temi, ma pensate che il primo riferimento di una fissazione abbastanza sicura di una lista di scritti del Nuovo Testamento, noi la troviamo all'inizio del IV secolo. Quindi per 2 o 3 secoli c'erano gli scritti, non è che erano definiti quali erano, non c'era... No. E questo avviene grazie alla cura di quello che è considerato il fondatore della storiografia cristiana, che fu Eusebio di Cesarea, no? Quindi questo dimostra che non c'era una lista ufficialmente, universalmente riconosciuta fino allora. Contò in quel momento evidentemente tutto il dibattito sulle cosiddette eresie, in particolare dell'eresia ariana, no? Siccome bisognava far fronte a queste minacce e accordarsi sulle autoritates, sulle autorità riconosciute dei testi, diventava necessario mettersi d'accordo sugli scritti di base accettati da tutti come riferimento. Le controversie che si svilupparono e la convocazione dei grandi concili, è interessante anche questo perché va di pari passo in qualche maniera la determinazione della lista delle scritture e la configurazione della cristologia, della dottrina su Dio, no? I grandi dogmi di Nicea, di Calcedonia, Costantinopoli, il credo, no? Le prime grandi teologie. Questo portò alla formazione di un canone del Nuovo Testamento sul quale, pensate, non si ritornerà più in campo cristiano, fino alle controversie che scoppiano con la riforma e la controriforma del XVI secolo in Europa occidentale. Allora, sia da parte protestante, con le grandi traduzioni, specialmente quelle di Lutero, sia da parte cattolica, con la definizione del canone da parte del Concilio di Trento, il canone sarà fissato in maniera definitiva. Piccolissima parola, sto spendendo già troppo. Voi intanto vi bastano questi accenni per situare un po' la situazione di come nasce la letteratura neotestamentaria, no? Butto lì solo quest'idea perché uno potrebbe dire: ma ci sono altri documenti sulla vicenda di Gesù? I cristiani parlano tra loro? E dei documenti che parlano della vicenda di Gesù ce ne sono proprio pochissimi, cioè la faccenda di Gesù all'inizio è stata proprio una cosa provinciale, laterale, non si è accorto nessuno, capito? E la maniera in cui se ne parla da parte di questi autori, capirete, si sono accorti perché incominciavano a moltiplicarsi i cristiani e creavano delle grane. Allora si dice, ma questi qui si riferiscono a un certo Cristo. Quindi non aspettiamoci che quando il nostro Dio è arrivato in terra, tutti gli storiografi e tutti gli imperi si sono messi a dire adesso è arrivato Gesù. Non si è accorto nessuno, capito? Ma neanche, voi sapete che i Vangeli dell'infanzia sono stati scritti dopo. Ma neanche Pietro, Paolo, evidentemente gli apostoli, hanno saputo qualcosa di quando è nato Gesù. Allora, due parole. Noi sappiamo che abbiamo due autori latini che abbiamo studiato tra l'altro al liceo, quindi sono anche famosi. Uno è Plinio il Giovane, tutte e due sono sul finire del primo secolo, quindi al tornante del primo secolo, secondo. Plinio è governatore di una provincia romana e gli vengono presentati dei cristiani per essere giudicati. E scrive all'imperatore di Roma, che era Traiano allora, per chiedergli come si deve comportare, dal momento che dai tempi di Nerone il cristianesimo è interdetto nell'impero. I cristiani si sono fatti riconoscere come giudei, perché i giudei avevano lo statuto di religione legittima, tant'è che i cristiani si sono distinti dai giudei solo alla fine del primo secolo, e lì sono cominciate le grane, sono cominciate le persecuzioni. Allora Plinio chiede a Traiano come si deve comportare, perché all'inizio Plinio condanna a morte i più ostinati e rilascia quelli che rinunciano alla fede cristiana. Ma di fronte alla quantità delle denunce si dimostra imbarazzato, chiede consiglio all'imperatore. Guarda cosa dice, una cosa a passo bellissimo su di noi. Questi cristiani dicono a loro difesa che la colpa di cui li si accusa si riassume in questo. Si riuniscono abitualmente in una data fissata prima del levare del sole per cantare tra loro, alternando le loro voci, per cantare tra loro a Cristo come a un Dio. E si impegnano con giuramento, probabilmente il battesimo, no? Sigillano questa loro fede, capito? Non a commettere dei crimini, ma a proibirsi rapine, brigantaggi, adulteri, a non mancare alla parola data, a non negare un impegno assunto secondo la legge. Terminati questi riti, si riuniscono di nuovo per prendere del cibo del tutto ordinario e innocente. Plinio fa probabilmente allusione all'Eucaristia, no? Un banchetto innocente, non è come si faceva girare, non mangiano i bambini, il sangue, no? Un cibo del tutto innocente. E ci fosse un marziano che descrive le nostre messe oggi, potrebbe dire così, che si radunano per non dire bugie, per tenere la parola data, per non rapinare, per non adulterare, non negare un impegno assunto secondo la legge, pagare le tasse. L'altra testimonianza è di Tacito, grandissimo storico Tacito, che scrive la vita dei primi imperatori romani. Quando arriva Nerone, a raccontare la vita di Nerone, racconta il grande incendio di Roma provocato da questo imperatore pazzo e riferisce l'accusa che Nerone fa ricadere sui cristiani di aver provocato questo incendio. Anche il suo testo è interessante perché dice: i cristiani traevano il loro nome da Cristo, che sotto il regno di Tiberio il procuratore Ponzio Pilato aveva condannato al supplizio. Beh, certo, non pensava che noi cristiani avremmo recitato tutte le domeniche morì sotto Ponzio Pilato, no? Tacito. Poi in seguito Tacito descrive la terribile persecuzione subita dai cristiani, nella quale con tutta probabilità è morto Pietro, la tomba di Pietro, il compagno di Gesù e Paolo. L'altra serie di riferimenti, anche qui scarnissimi, vengono da ambienti giudaici, anche all'interno della storiografia giudaica il fatto di Gesù è stato del tutto relativo. Famoso storico giudaico Flavio Giuseppe, che racconta la presa di Gerusalemme del 70 da parte degli eserciti del generale romano Tito. Ha scritto Flavio Giuseppe una storia giudaica piena di informazioni per la conoscenza del giudaismo ai tempi di Gesù, quindi sono testi formidabili per la ricerca storica su Gesù. C'è il contesto giudaico in cui è fiorito il fenomeno Gesù, no? Nel suo libro sulla guerra giudaica egli parla di Gesù, della sua condanna sotto Ponzio Pilato e della resurrezione alla quale credettero i suoi discepoli. Questo libro, pensate, è stato scritto attorno agli anni 80, quindi è un testo antichissimo, è vicino, molto vicino. Si parla anche nel famoso Talmud di Babilonia, testo giudaico dei primi secoli, si parla della condanna a morte di Gesù da parte del Sinedrio. Secondo questo testo il motivo della condanna era stata la magia che avrebbe praticato Gesù. Quindi vedete che queste testimonianze dicono pochissimo su Gesù, ma sono riferimenti importanti per la storicità della vicenda di Gesù e per testimoniare comunque questa cosa qui importante, che la sua morte era la chiave di volta della sua vicenda. E l'altro fatto interessante è che morì sotto Ponzio Pilato, che era governatore, su Ponzio Pilato sono state fatte molte ricerche, è uscito anche un librone enorme, pieno di cose serie. Non sto neanche a parlarvi, e questo lo conosciamo meglio, il fatto che la morte di Gesù è avvenuta per un duplice processo, no? Uno religioso di bestemmia, di polemica col Tempio, e quindi per recuperare tutti i discorsi che abbiamo fatto sull'avventura umana, è che l'atteggiamento di Gesù, chiamiamolo così, è andato a scavare la fossa a un tipo di religione basata sul sacrificio e la maniera deviata di gestire la violenza attraverso il rimando dalla violenza mimetica al capro espiatorio, che è la costruzione antropologica del sacrificio, no? Quindi la polemica di Gesù sul sacerdozio, sul tempio e sul sacrificio evidentemente è una rivoluzione religiosa, no? E l'altra interpretazione sul giudaismo è che Gesù evidentemente, polemizzando col sacerdozio e col culto e con la sacralizzazione della legge, come vedremo, in realtà promuove i profeti, il messaggio profetico della giustizia e di un Dio preoccupato della giustizia e della fraternità. E quindi questi sono i motivi radicali della morte di Gesù. Questo è l'esito del processo religioso, che poi si è appoggiato sul braccio secolare, il processo civile presso le autorità romane, che non, come si dice, il Sinedrio aveva la possibilità di condannare a morte. Stefano viene lapidato dal Sinedrio, sentenza del Sinedrio. Però il popolo seguiva troppo Gesù e c'erano questioni troppo delicate, il Sinedrio non se l'è sentita di essere lui a farlo fuori così direttamente. E quindi ha messo in piedi questo processo politico molto manovrato, no? Anche allora la giustizia era molto manovrata, no? E per cui appunto c'è stata la condanna a morte da parte dei romani e anche l'esecuzione per via di croce. Non per lapidazione, la croce è un supplizio tipicamente romano, no?